Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi una puntata un po' particolare, cercheremo di capire cosa sono le bande di Latinos di cui tanto comincia a parlarsi e se veramente fanno così paura o se abbiamo così veramente motivo preoccuparci, insomma, di questa situazione. Lo facciamo anche collegati da Torino con Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet. Nella redazione di Torino oggi gremitissima ci sono Matteo.
Buon pomeriggio a tutti.
Matteo, uno studente del liceo scientifico Marie Curie di Giaveno in provincia di Torino, e poi ci sono Federico e Francesco.
Ciao a tutti.
Salve.
Ciao, tutti e due studenti invece dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini di Torino. Tutto bene ragazzi? So che tutta la mattina che lavorate in redazione su queste baby gang. Vi sì, interessa sì. L'argomento?
Sì, molto.
Benissimo. Ripassiamo subito la linea a Roma. Simona.
Intanto andiamo a sentire un po' di musica a Radio Zainet. C'è Mondo Marcio, un rapper italiano che si ispira ai rapper naturalmente di oltreoceano, come purtroppo forse fanno alcune bande latinos. Speriamo che non sia proprio così. Come dicevamo prima, l'argomento era quello e noi andiamo a sentire prima però Dentro la scatola, Mondo Marcio.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Perché vedi, un po' di anni fa vedevo mamma e papà dentro una scatola. Dietro due psichiatri ero solo un bambino. Un bambino. E dicono capita, ma non spararti fra, spogliami l'anima e vedrai che c'ero così vicino. Così vicino. Fanculo, ti fanculo questo posto. Non mi è ancora chiaro il motivo per cui sono qua, insieme a tutti questi stronzi che non conosco. Ho sentito qualcuno parlare di insanità mentale. Forse qualcuno vorrà fare male a un fra. Ma quale peccato ho commesso per meritare di stare qua, aspettare come un animale in cattività. Mi fa male, la stamina sale, carico il peso alla mia testa. Ora tutta questa gente che entra e resta la prendo per non invitati alla mia non festa. Qualcosa che non voglio, che la mia anima detesta. Ma appena guardo il nome sul foglio risponde al mio prossimo step. Mio Dio, volete sapere di come hanno ucciso mio zio? Di come pa faceva stare male, ma di come ma viveva quando stava fuori città. Il mio cervello va giù e giù. Ho risposto alle vostre domande per ore, ormai non ce la faccio più. Datemi un paio di minuti prima di trasalire, fatemi rinsavire. No,
perché vedi, un po' di anni fa vedevo mamma e papà dentro una scatola. Dietro due psichiatri ero solo un bambino. Un bambino. E dicono capita, ma non spararti fra, spogliami l'anima e vedrai che c'ero così vicino. Così vicino.
Che sia l'ospedale o la galera, non rivedrai i tuoi genitori stasera. Perciò chiudi gli occhi e pensa com'era mamma in cucina che prepara qualcosa di caldo. Ma ora un compagno in cella che non sa stare calmo e si piscia addosso solo perché mamma non c'è. E sai che se le guardie arrivano puniranno anche te. La brutta vita, quella che non vivi senza spacciare. Fra, io ho dato 4 anni all'assistenza sociale. Sarò preciso, io sono un caso aperto da 4 anni. Una corte di 4 stronzi non mi ha ancora pagato i danni. Un marcia psycho come papà, ora mi faccio di là, giro coi fry, vendo in città.
Un po' di anni fa vedevo mamma e papà dentro una scatola. Dietro due psichiatri ero solo un bambino. Un bambino. E dicono capita, ma non spararti fra, spogliami l'anima e vedrai che c'ero così vicino. Così vicino.
Dicono un marcio forte, un marcio che non demordi. Immagini valga per quando sei alle corde. È tragico che un ragazzino così innocente può arrivare a viaggiare con l'omicidio in mente. Uomo fatto terapia, non è finito niente, anzi mi ha peggiorato per essere vito.
Mondo Marcio, il rap versione italiana a Radio Zainet. E come abbiamo accennato già all'inizio, l'argomento di oggi ricalca un po' l'emulazione, tra virgolette, di quanto accade già da anni in America, negli Stati Uniti. La rivalità tra bande di latinos, bande rivali, che sfocia in episodi di violenza. Un fatto di cronaca successo recentemente in Italia ha portato alla ribalta questa problematica anche qui da noi, soprattutto in relazione a una inchiesta, questo è stato un po' lo spunto, che è comparsa su una free press distribuita in tutta Italia, nelle maggiori città, dove si parla proprio di un fenomeno di cui veramente dovremmo preoccuparci, soprattutto nelle città di Genova e Milano, dove più alto è il numero degli immigrati di origine latinoamericana. Andiamo a scoprire un po' cosa aggiunge a quanto appena detto la scheda preparata dalla nostra redazione.
C'è un nuovo pericolo tra le strade delle grandi città. Le bande di latinos, giovani spietati figli di immigrati latinoamericani che seguono le orme dei loro fratelli negli Stati Uniti e si affrontano coltello alla mano per conquistare un pezzo di marciapiede. Sono arrivati solo da qualche anno, ma stando ai giornali, pare che si apprestino già a ridurre Milano come una sorta di Bronx all'italiana. Ma è davvero così? Intanto sembra che a Genova abbiano già risolto il problema e che da almeno un anno le due bande rivali stiano rispettando la tregua.
Speriamo, insomma, che sia così come a Genova possa accadere anche a Milano, così non dovremmo preoccuparci così tanto come invece ci fa temere questa inchiesta di questa Free Press, dove si parla di una distribuzione di potere col coltello alla mano, diciamo così, tra le bande criminali, Comando e i Latin King. A Genova sono arrivati nel 2002, a Milano nel 2004 e sarebbero già quindi più che organizzate. Abbiamo una gerarchia che nei Latin King, che è quella la band diciamo così più rappresentativa, organizzata con un capo che è il Re Supremo, che riceve l'autorizzazione dai vertici in Ecuador. Sotto di lui c'è il Re, che ha un ruolo direttivo, poi c'è l'Observación, che è il grado più basso, la Probatoria, che è un grado invece intermedio, che è rappresentato da chi si è maggiormente distinto in azioni violente. Poi ci sono le donne. Che ruolo hanno le donne? Un ruolo piuttosto subalterno, secondo quanto si legge sempre in questa inchiesta. Si chiamano le Queen e anche loro hanno una gerarchia che organizza riunioni quotidiane a cui partecipano fino a 40 ragazze. Una Queen non può rivelare la sua appartenenza alla banda, non sia mai tradisca il suo ragazzo e se non rispetta queste regole viene sottoposta a violenze di ogni tipo, spesso addirittura a stupri. Beh, diciamo che insomma sembra proprio un affresco piuttosto inquietante, ma noi abbiamo in collegamento ospite di Radio Zainet Massimo Conte della società di ricerca Codici. Benvenuto a Radio Zainet, Massimo Conte.
Grazie, buongiorno a voi tutti.
Lei, rispetto a quello che ho appena detto io, se lei mi ha ascoltato e sicuramente saprà, comunque avrà letto anche questa inchiesta della Free Press, che cosa ci può dire sulla effettiva organizzazione di queste bande di latinos? Cosa può aggiungere? Se è veramente così oppure no?
Ma guardate, quell'articolo ha destato parecchio scalpore, perché insomma sembra tratto più da un racconto di un film, sapete quelli tipo Fuga da New York o cose del genere. Niente di tutto quello che è scritto lì è vero, se non nell'immaginario e nelle paure delle persone. A Milano noi abbiamo alcuni gruppi organizzati da ragazzi latinoamericani, intanto è una questione di termini, ma le parole sono importanti. Noi non parliamo di bande, parliamo di gruppi. Non parliamo di bande perché non c'è natura criminale, sì? E quindi già questo fa venire meno l'idea che stiamo parlando di pericolosi ragazzi in giro per le strade. Sono gruppi di ragazzi latinoamericani che si ritrovano, che si sono dati dei nomi, che si sono dati dei colori, dei simboli di riconoscimento. Alcuni di questi si richiamano ad esperienze che sono esperienze presenti anche nel resto del mondo. In modo particolare i Latin King sono una nazione, sono presenti in parecchi stati, sono presenti negli Stati Uniti, in Ecuador, in Spagna, in Belgio, in Italia. L'organizzazione è vero che è un'organizzazione gerarchica perché prevede livelli diversi, però è anche vero che i Latin King ormai sono completamente annessi alla legalità, nel senso che non è vero che c'è un vincolo di segretezza, non è vero che ci sono vincoli, obblighi che comportano, nel caso uno di rispetti, delle punizioni di carattere corporale. I ragazzi con cui ho parlato a lungo dell'articolo pubblicato su questo fogliettone erano rimasti particolarmente colpiti dalla questione legata allo stupro, perché all'interno dei Latin King è esattamente il contrario, cioè la posizione delle Queen è una posizione di massimo rispetto, nel sistema di valori dei Latin King la donna ha una posizione centrale, e il fatto che qualcuno li possa accusare di usare il corpo della donna con attraverso lo stupro è qualcosa di particolarmente grave, percepito proprio come un'infamia.
Altre domande da Torino, Simonetta.
Buongiorno dottor Conte, sono qui con degli Buongiorno. Studenti nella redazione di Torino, c'è Francesco che avrebbe una prima domanda per lei.
Certo. Salve, queste baby gang sono frutto del degrado sociale o della semplice emulazione dell'esempio americano?
Ok, allora, ti ripeto, non stiamo parlando di baby gang, già il termine baby gang è un termine stra-abusato dai mezzi di informazione, stiamo parlando di gruppi di ragazzi che si ritrovano insieme in un modo più organizzato della compagnia del muletto, questo senz'altro. Sono frutto di molte cose insieme, sono frutto innanzitutto di un bisogno di appartenenza, di un bisogno di riconoscersi parte di qualcosa che possa dare senso. Sono senz'altro frutto delle difficoltà di integrazione dei ragazzi nel loro percorso di immigrazione. Dovete immaginare ragazzi che spesso e volentieri sono cresciuti lontani dalle loro madri, perché le madri erano in Italia a lavorare, che a un certo punto vengono ricongiunti a genitori che non conoscono, che non vedono e che non vivono da 5, 6, 7, 8 anni, e lo fanno in una nazione quale l'Italia, in una città come Milano, che assegna agli stranieri solo posizioni marginali. Queste mamme che cosa fanno qua in Italia? Stanno con i nostri anziani, puliscono le nostre case, puliscono i nostri uffici, tutti lavori estremamente umili e dignitosi che non danno però una grande immagine sociale. E i ragazzi, lo sapete, vivono la questione dell'immagine sociale in modo assolutamente importante. Ecco, ragazzi che si sono sentiti esclusi dalla nostra società hanno scelto la strada del gruppo come un modo per potersi sentire in qualche modo tutelati, protetti.
Proprio a questo proposito c'è anche Federico che avrebbe una domanda per lei.
Sì, volevo appunto sapere perché la figura dell'immigrato è passata così velocemente dalla dolce badante che puliva le case degli italiani al ragazzo fuori legge che si accoltella con i suoi simili, niente,
nelle strade cittadine, gang, insomma.
Sì, entra in queste gang.
Guarda, hai colto un aspetto veramente essenziale. Tutto sommato, guardando la storia della migrazione in Italia, mi sembra che l'immagine della dolce badante sia un'immagine, in qualche modo, l'eccezione, perché da quando in Italia noi ci siamo trasformati da un paese di emigrazione a un paese di immigrazione, l'immagine sociale che maggiormente si è attaccata allo straniero è sempre stato quello del pericolo, è sempre stato quello della delinquenza, dell'illegalità, della criminalità, indipendentemente da ogni fatto di realtà. L'arrivo delle donne in qualche modo aveva bilanciato questa immagine, perché appunto sono le donne che si prendono cura dei nostri anziani, che si prendono cura dei nostri figli e delle nostre case. Con i loro figli sta succedendo esattamente quello che succedeva prima con gli altri uomini che sono stati in immigrazione. Gli stranieri per noi sono spettro di tutte le paure della società, di tutte le ansie della società. Spesso e volentieri, indipendentemente da ogni fatto di realtà. In più, questi ragazzi, oltre ad essere stranieri, sono giovani, e voi che siete giovani come loro, sapete bene come sia facile che i giovani siano vittime di processi di criminalizzazione. Lo fanno quando decidono di fare politica, lo fanno quando decidono di consumare sostanze, lo fanno quando decidono di prendere possesso degli spazi pubblici. Se metti insieme sono criminalizzato perché sono straniero, sono criminalizzato perché sono giovane, vedete che la miscela è assolutamente esplosiva.
Dottor Conte, un'altra domanda da Matteo.
Ecco, quando si parla di baby gang, no, questo appellativo che abbiamo definito assolutamente sbagliato, i media tendono a parlare più dei singoli eventi che del fenomeno e delle sue relative cause. Spesso sentiamo parlare di storie di droga, di armi e di risse, e quindi viene da chiedersi quanto di queste storie sia realmente una novità di questi anni, quanto più semplicemente ne sia l'espressione adattata ai tempi delle difficoltà di crescere, e soprattutto quanto questo sia un fenomeno mediatico. Lei che cosa ne pensa?
Ma penso che la sua analisi sia assolutamente perfetta. Aggiungerei solo due cose. La prima è questa: non sono solamente i mezzi di informazione a creare l'allarme intorno ai baby gang e a creare, come dire, associare all'adolescenza l'idea della patologia, sono tanti altri che fanno il mio mestiere, sono molti sociologi, sono molti psicologi, sono molti pedagogisti che su questo campano di rendita e vanno ospiti nelle trasmissioni. Oggi cavalcare la percezione di rischio è la cosa più semplice per avere successo. Il secondo aspetto è che la nostra società ha spesso avuto bisogno di trasformare in elemento di pericolo il segnale di un disagio, di una crisi. Allora, i ragazzi della tua età, i ragazzi che sono un po' più grandi, che cosa hanno di fronte? Hanno di fronte un futuro che è spesso e volentieri fatto di precarietà nel mondo del lavoro, nel mondo dell'abitazione, nella costruzione di rapporti di affetto. Questa precarietà è la stessa che bene o male viviamo un po' tutti. La cosa più semplice però qual è? Non è quella di dire attenzione, c'è un problema di giustizia sociale, attenzione, c'è un problema di rendere meno precaria la vita delle persone, c'è un problema della qualità della nostra formazione. No, è molto più semplice dire guardate, chi ha dei comportamenti che non sono consoni, che non sono in qualche modo sottoposti alla normalità che abbiamo deciso, è pericoloso, additiamolo. Ecco, in questa campagna dell'additamento è un fantastico modo per poter eludere il nocciolo dei problemi, che sono problemi prevalentemente di carattere sociale.
Benissimo, noi la ringraziamo molto per essere stato ospite di Radio Zainet. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata a voi.
Ringraziamo Massimo Conte della società di ricerca Codice. Leggevo tra l'altro che questi ragazzi insomma chiedono un'opportunità, la strada è la nostra prima casa, dicono, ma ora vogliamo un futuro migliore per noi e per le generazioni future. Ad esempio un ragazzo poco più che ventenne, appunto, che è stato preso dalla polizia ed è entrato in carcere, ha dichiarato è stata dura entrare in galera, insomma, quindi vivono delle realtà difficili. E dichiarano di non essere criminali, anche se spesso sono stati descritti così. Loro vogliono dimostrare quanto possono fare per la società in cui vivono, ma incontrano mille difficoltà, ad esempio per ottenere il permesso di soggiorno, ma anche un lavoro dignitoso. Voi ragazzi, che cosa ne pensate?
Io, guarda, quello che posso dirti è che concordo con quello che vogliono loro, cioè magari vogliono un lavoro più dignitoso, vogliono ottenere magari anche prima, che so, la cittadinanza, se fanno qualcosa che aiuta la società, però di pretendere questo tramite questa illegalità, cioè di spararsi, di accoltellarsi, così no, assolutamente.
Matteo, tu che cosa ne pensi?
Credo che sia una condizione non semplice, che la conseguenza di spararsi, di doversi ritrovare col mondo della droga, delle armi, non sia qualcosa che vogliono loro. Non hanno di sicuro quell'idea quando partono dal loro paese per arrivare qua. Magari sognano qualcosa di più bello, quindi sia una conseguenza che loro non vogliono.
Francesco, tu vuoi una dichiarazione?
Sì, no, volevo solamente dire che quando loro, come hai già detto te, quando loro vogliono una strada spianata, non è possibile, perché prima o poi tutti incontriamo delle difficoltà nella vita, quindi di conseguenza non si possono aspettare, anche se loro facessero qualcosa di giusto, di ottenere subito i risultati. I frutti vengono dopo tanti tanti anni di duro lavoro e sacrificio.
Stiamo parlando di baby gang latine presenti in Italia, soprattutto a Milano e Genova. Abbiamo un altro ospite, ripasso subito la linea a Simona di Roma, che presenta l'ospite.
Allora sì, un altro ospite, anche un altro ospite in studio, ci ha raggiunto finalmente Giulia del liceo Virgilio di Roma.
Finalmente, ciao a tutti.
In linea invece abbiamo, appunto, come ha già anticipato la mia cara Simonetta Mitola, un secondo ospite. Si tratta di Francesca Lago Marzino, che è dell'università, del Dipartimento di Antropologia dell'Università di Genova. Benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno.
Allora Giulia, cosa volevi chiedere?
Buongiorno, le volevo chiedere appunto se è vero che le bande rivali su a Genova hanno risolto le loro tregue, e se sì, in che modo i contrasti si sono attenuati?
Sì, ma sì, diciamo che è vero, nel senso che in realtà è già un processo che risale l'anno scorso. C'è stato un lavoro di mediazione dei conflitti tra queste bande, questi gruppi, cioè principalmente abbiamo cercato di contattarli e lavorare con loro per vedere se i motivi di scontro erano possibili, si potevano risolvere con altre modalità, quindi a partire dal dialogo. E quindi loro si sono incontrati, hanno cominciato a ragionare insieme e poi hanno firmato questo, diciamo, accordo di pace, così chiamato. Ed è un anno che effettivamente non solo non si scontrano più, ma stanno anche lavorando insieme. Quindi sono presenti in un centro sociale che ha dato a disposizione i suoi locali, loro si incontrano lì, organizzano principalmente delle feste che sono aperte a tutti i ragazzi, e attraverso questa esperienza pian piano hanno imparato a appunto lavorare insieme, al fatto che se ci sono anche dei conflitti si possono risolvere con altre modalità.
Vai Giulia.
Io le volevo chiedere anche un'altra domanda. Sì. Sugli stranieri in Italia. È vero che un quarto degli ragazzi in prigione sono stranieri, nonostante meno del 3% degli italiani sono immigrati. Ma questa alto tasso di criminalità dipende più da fattori sociali ed economici, oppure più da fattori personali legati alle vite personali di ogni individuo? Perché è anche vero che gli immigrati possono essere spinti, così per dire, a compiere atti vandalistici perché frustrati, perché alla ricerca di un permesso di soggiorno che non arriva. Ecco, cosa ne pensa lei?
Sì, ma è interessante, il punto è che spesso i dati, per esempio sulla criminalità, non danno tante informazioni, perché per esempio i giovani stranieri sono più sovrarappresentati perché hanno più facilità di cadere, per esempio, nel controllo della polizia. Non so, se sei straniero è più facile che sei fermato e quindi che se hai commesso per esempio degli atti illegali vieni perseguito. È molto più complicato tenere per esempio gli arresti domiciliari e così via. Quindi spesso il fatto che siano sovrarappresentati non è legato al fatto che compiono più atti criminali, ma è legato al fatto che il sistema della giustizia in qualche modo non è equo, cioè non funziona allo stesso modo per gli stranieri e per i cittadini italiani, e quindi è più facile ritrovarli in questi contesti. Poi ovviamente si mescolano, come dicevi tu, cioè elementi più di carattere soggettivo ed elementi legati alla situazione sociale, quindi alle difficoltà anche dell'inserimento sociale, l'esclusione sociale, che quindi possono accentuare eventualmente il fatto di trovarsi in situazioni, non so, di illegalità.
Ecco, comunque il bilancio alla fine è positivo, diciamo, ad un anno di distanza dalla famosa dichiarazione di Genova.
Sì,
diciamo,
è positivo
così,
nel senso che veramente questi due gruppi, con un lavoro molto lungo, come si diceva, ascoltavo prima, cioè è stato un lavoro di intervento molto complicato che va avanti, però ha funzionato molto bene. Ora, a Genova ci sono questi due gruppi principali, che sono i Latin King e i Nietas, e poi altri gruppi più piccoli. Al processo hanno partecipato soprattutto i due gruppi principali, e poi nel corso dell'anno anche altri si sono aggiunti. E in effetti gli scontri, le aggressioni tra gruppi e così via si sono interrotte, questo lo conferma anche la polizia. E si è iniziato un lavoro anche di intervento sociale rispetto a vari argomenti, quindi la questione dei documenti, il lavoro, la scuola e così via, che sicuramente può facilitare anche il mantenimento di questa pace. Forse l'unica cosa è che non c'è stato un grande appoggio da parte delle istituzioni, nel senso che spesso, cioè, è facile chiedere, no? Quindi si chiede a questi giovani di non essere violenti, di porre fine ai conflitti, di integrarsi, però poi quello che viene offerto è molto poco, quindi questo è forse un po' un punto problematico. Però direi sì che l'esperimento è riuscito molto bene e sta andando avanti bene.
Noi ringraziamo Francesca Lagomarzino del Dipartimento di Antropologia dell'Università di Genova. Grazie per essere stata con noi oggi a Radio Zainer.
Grazie a voi, ciao.
E adesso è arrivato il nostro consueto momento di fare un salto indietro nel tempo per ascoltare un brano di qualche anno fa, veramente un bel brano che anche in questo caso ci riporta oltreoceano. Hotel California, Eagles, protagonisti del nostro flashback.
Legato alla musica. Salve a tutti, gente, sapete che c'è di nuovo? Gli alfieri della West Coast festeggiano il loro batterista e vocalist Don Henley, che compie 29 anni. Stiamo parlando degli Eagles, per chi non l'avesse capito. Dopo lo straordinario successo di Desperado è uscito quest'anno un altro capolavoro del complesso americano, Hotel California. Ve la facciamo sentire augurando un buon compleanno a Don Henley e lunga vita agli Eagles. Showed me the way. There were voices down the corridor.
They pink champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica radiofonica dedicata alla musica di culto degli anni 60 e 70. Avete appena ascoltato la famosissima Hotel California degli Eagles, una band, un mito. Il disco di debutto The Eagles viene inciso in Inghilterra e pubblicato nel giugno del 1972 per la nascente casa discografica Asylum. Il successo è contenuto ancora nulla di strepitoso, ma quando nel 1976 la band fa uscire Eagles, 1971-1975 è sulla cresta dell'onda. La raccolta diventa un instant classic, un successo clamoroso di vendite che si protrae negli anni, arrivando alle 25 milioni di copie vendute. Un disco irripetibile, superato solo da Thriller di Michael Jackson e pochi altri. Prima della fine del 1976, gli Eagles danno alle stampe Hotel California, disco che raggiunge dati di vendita da capogiro, ben 10 milioni. Il pezzo è indimenticabile e senza tempo, lo dimostra che è ancora ampiamente conosciuto e amato dai giovani dei nostri giorni.
E su Radio Zainet oggi gli Eagles. Ragazzi, li conoscete? Gli Eagles vi piacciono? Vi sono piaciuti almeno il Flashback se non li conoscevate?
Sì, sì, certo, certo. Sono un pilastro della musica di tutti i tempi, quindi certo piacciono.
Come non conoscerli?
Bene.
Neanche io li conoscevo, però da quanto ho sentito
li hai apprezzati,
sì,
oggi?
Sì, sì, molto, molto.
Bravo, allora ringraziamo Francesco e Federico dell'Istituto Professionale Fellini di Torino e anche Matteo dell'Istituto del Liceo Scientifico Blaise Pascal di Giaveno, giusto
Buon
Matteo?
Buon pomeriggio a tutti, sì sì, giustissimo.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Simona, buona giornata.
Buona giornata anche da parte nostra. Tu invece, Giulia, li conoscevi gli Eagles?
Mai sentiti, forse qualche volta echeggiavano in casa, ma non li conoscevo.
Perché
troppo.
È la tua mamma che ti faceva ascoltare, di la
mamma,
verità.
Sì, sì.
Perché tu alla tua giovanissima età, 14 anni, lo vogliamo dire. Ma quando li fai 15, Giulia?
15 a luglio, fine luglio.
Ah, allora siamo quasi ai 15, alla Dai. Svolta. Alla svolta.
Quasi, finalmente.
Va bene, allora un saluto quindi anche dalla nostra Giulia del liceo Virgilio di Roma.
Arrivederci a tutti.
Un saluto da parte mia, naturalmente, a tutti i nostri ascoltatori. Appuntamento a domani.
Ciao.